E torniamo a parlare con Lloyd, la nostra ospite qui in studio. Ribenvenuta, Lloyd.
Grazie.
E parlando con te, insomma, c'è un collegamento anche con questo brano, no? Daniel Castro, no? Vuoto, vassio. A un certo punto della tua adolescenza tu hai sentito questo vuoto che ti imprigionava un po', no? Ci raccontavi nella prima parte. Tu sei una cantante cristiana, una giovane cantante cristiana, hai 21 anni e la tua, diciamo, periodo della tua vita dai 14 ai 17 anni è stato un periodo difficile, particolarmente difficile, tanto che insomma uno dei brani che Angelo Mamogia ha scritto per te, Prigione di Cristallo, un po' parla di questo tuo stato d'animo.
Esatto.
Lloyd o Giorgia? Ecco, raccontaci un po' la tua storia, quindi il tuo nome d'arte è Lloyd, ma il tuo vero nome?
È Giorgia. Allora, io nasco all'anagrafe come Giorgia. Però poi a un certo punto abbiamo voluto dare una svolta alla mia vita, perché anche comunque il percorso discografico mi ha aiutato ad uscire da questa prigione di cristallo, perché io sono nata e sono vissuta in una realtà molto, molto chiusa, diciamo, molto conservatrice, e quindi non ho mai avuto il desiderio, ho sempre avuto il desiderio di fare musica, di cantare per Dio, perché sono convinta del fatto che Dio mi abbia dato questo talento e io voglio metterlo a sua completa disposizione, come se glielo volessi rendere affinché più cuori possibili possano conoscere la sua parola e ciò che lui può fare nella vita di ognuno di noi. E quindi diciamo che abbiamo voluto dare una svolta a questa condizione di oppressione, perché anche comunque il fatto di non poter cantare in chiesa mi dava un senso di inadeguatezza. Quindi quindi a scuola le persone dicevano di me che non avrei mai potuto fare niente, che ero una fallita, che tutto ciò che io pensavo e dicevo fosse sbagliato, ma anche in chiesa comunque non trovavo quell'appoggio che io cercavo,
di cui avevo bisogno. Ma cosa è che ti dicevano maggiormente, ad esempio a scuola, i compagni?
Allora, i miei compagni mi prendevano in giro per il mio aspetto fisico, esteriore, ma anche interiore. Diciamo che non andava bene nulla di me, sia come apparivo esteriormente, ma anche il mio carattere. Diciamo che ho un carattere non facile, ma credo che ognuno non abbia un carattere, insomma, facile, come io non posso avere per te, tu non lo puoi avere per me. Però comunque anche il fatto di come apparivo esteriormente, perché magari per quello, diciamo, era mentre per il carattere potevo magari stare in silenzio, gli occhi purtroppo guardano. Mm-hmm. E o mettevo una benda davanti agli occhi degli altri, ma non si può, oppure mi nascondevo, e quindi proprio il fatto di nascondermi. E infatti, come dice in Prigione di Cristallo, non voglio più nascondermi, proprio per questo, perché io presa dal giudizio degli altri mi nascondevo, non volevo uscire più di casa, perché dicevo gli altri dicono di me che sono brutta, che non so fare niente, allora sto a casa.
Sui social ti è successo anche di ricevere dei commenti in quell'età? Perché già comunque tu sei giovane, quindi i social c'erano.
Sì, diciamo che anche sui social, però sempre nell'ambito scolastico.
Mm-hmm. Amici, della
sì,
scuola,
sì, sì. Allora vi racconto un aneddoto. In pratica facevo il primo superiore e avevo quindi appena iniziato il liceo, e una mia compagna di chiesa frequentava un corso di inglese extrascolastico, e nella sua stessa classe c'era un ragazzo che veniva nella mia scuola, e questo ragazzo, parlando, insomma, hanno scoperto di conoscermi entrambi, E questo ragazzo è andato a dire a questa mia compagna di chiesa che io fossi lo zimbello della scuola. Quindi quello che mi faceva male era che queste dicerie,
erano diffuse, quindi non
erano
nella tua classe.
Esatto, si erano diffusi anche fuori dalla mia classe e fuori dall'ambiente scolastico. E quindi quando vidi questo, io mi preoccupai ancora di più, perché sì, cioè, questa roba sta prendendo un po' il sopravvento, non riuscivo a controllare questa ondata di cattiveria. Però diciamo che è stato proprio questo il momento in cui ho avuto maggiore spinta di volerla vinta, non so, di rivalsa, ecco. Forse
quindi
anche questo.
Stanca di quello che gli altri dicevano.
Esatto,
di te, no?
Esatto.
Ma in quel momento, no? Cosa tu dicevi di te stessa? Cioè, quando gli altri dicevano questo di te, quindi che non eri, non so, magari fisicamente non piacevi, non eri capace, tu cosa pensavi?
Io pensavo lo stesso. Io pensavo che non fossi capace, che fossi sgradevole agli occhi, al cuore, alle orecchie di chiunque. Diciamo che l'unica cosa che mi ha un po' aiutato sempre è stato il canto, perché poi quando io cantavo, quando entravo c'era a scuola tipo l'orchestra, quando entravo in quell'ambiente mi sentivo più a mio agio e le persone lì potevano apprezzarmi un po' di più. Però diciamo che tutte le persone che non mi conoscevano
quindi non conoscevano questo aspetto,
esatto,
no? la tua capacità, no, vocale,
sì, mi sembra brutto dire, però mi ripudiavano un po', cioè non andava molto d'accordo.
E invece la tua famiglia cosa diceva di te in quegli anni d'adolescenza?
La mia famiglia mi ha sempre ricordato ciò che Dio diceva di me. Infatti è grazie anche a loro che poi mi sono ricordata di quelle parole e ho potuto trovare conforto in quelle parole.
Quindi hai trovato l'appoggio da parte della tua famiglia,
sì,
che non ti ha fatto sentire sola. Ora ci ascoltiamo Non era una favola, questo altro tuo brano scritto da Angelo Maugeri, ma che si è, insomma, si è calato in quello che era il tuo vissuto. Lloyd, Non era una favola.
C'è ancora un po' di te nella mia testa, adolescente con i sogni in tasca, nella paura di mostrarsi per ciò che si è veramente. C'è ancora un po' di te sulla mia pelle, i graffi e le ferite della gente e le risate come tuoni che ogni giorno era tempesta. Ma sei cresciuta fino a diventare me. Dietro una corazza dura come il ferro c'era una ragazza col cuore di vetro, chiusa in una nuvola con la sua musica. Quando la vita non era una favola e sotto mille ricci pensieri annodati, con le mani giunte confesse i peccati, non si sentiva mai abbastanza e rimaneva ore ed ore sola, chiusa in una stanza. C'è ancora un po' di te in ogni canzone, un petalo disperso in mezzo al mare, con la paura di affondare e non riuscire a respirare. C'è ancora un po' di te dentro ogni notte, che unisci tutti i punti delle stelle e chiudi gli occhi per scappare, ma non adesso sei diversa. Sei cresciuta fino a diventare me. Dietro una corazza dura come il ferro c'era una ragazza col cuore di vetro, chiusa in una nuvola con la sua musica. Quando la vita non era una favola e sotto mille ricci pensieri annodati, con le mani giunte confesse peccati, non si sentiva mai abbastanza e rimane teneva ore ed ore sola chiusa in una stanza. C'era una ragazza col cuore di vetro.
Non era una favola, ecco, non era una favola. E quando tu, diciamo, fino a che età credeva alle favole, quindi fino a che età tu vivevi non in questa prigione, ma ti sentivi bella, ti sentivi interessante, sentivi di poter fare tanto? C'è stato un momento insomma della tua
Da bambina, sì, comunque sì, da bambina, diciamo che dall'affacciarsi dall'adolescenza, perché allora già nell'adolescenza si hanno tanti complessi,
sì, non ci si piace la voce, l'aspetto, sì, i brufoli,
è normale, ma è un momento di transizione, di cambiamento, il tuo corpo, la tua mente, la tua voce
e il brufolo
cambia, esatto, è in metamorfosi, è in trasformazione, quindi però sì, da bambina diciamo che la gente pure, diciamo, ero carina. Poi comunque sì, con l'adolescenza le cose sono venute un po' a complicarsi, sì, però poi ovviamente fai pace con te stessa, no? Ti rendi conto che alla fine basta che stai bene con te stessa, perché ho capito anche una cosa, che le persone ti guardano come ti guardi tu. Se tu trasmetti sicurezza agli altri, gli altri di conseguenza ti vedranno come una persona sicura. Se invece tu trasmetti insicurezza perché tu non sei sicura di te stessa, gli altri ti vedranno come una persona insicura. E ci sono tanti esempi di persone che magari si mostrano sicure e agli occhi degli altri sono sicure, anche se magari loro hanno dei problemi, hanno tutti i problemi del mondo, quindi diciamo che anche questo aiuta molto.
Credo che sia importante, almeno l'ho visto in diverse persone, anche diciamo anche psicologi ne parlano, sia importante l'autoironia.
Esatto.
Allora, puntare sulle cose in cui riusciamo bene, no? E su quelle in cui non riusciamo, essere anche ironici, perché se ci prendiamo in giro noi non ci peserà, no, che gli altri lo facciano. E comunque se noi mettiamo in evidenza e puntiamo molto sui nostri punti di forza, ci saranno anche i punti deboli ed è normale.
Certo.
Però non avranno quella forza, no, rispetto a quando noi invece ci puntiamo tutta la nostra attenzione su quelle che sono le nostre fragilità. Tutti abbiamo delle fragilità. Poi ho conosciuto persone che hanno fatto delle loro fragilità non solo qualcosa per cui ridere, ma anche li hanno saputi evidenziare in una maniera che alla fine poi non sembrano poi così fragili, no?
Sì.
Quindi bisogna poi trovare
diventano punti di forza.
Sì, sì, poi magari quell'aspetto, anche a livello fisico, magari un naso importante o che so, un problema ai capelli, di cadute dei capelli, alla fine l'hanno trasformato in qualcosa di
sì,
carino.
Sì, però
di
questo poi quando sono cresciuti, però io credo che nel periodo
dell'adolescenza
sia stato un po' tragico.
Lì per questo ci vorrebbe l'affiancamento, no, di qualcuno, sì, che possa farti vedere, gli insegnanti dovrebbero, i genitori, far vedere quali sono i punti forti, no? E poi anche riderci, comunque parlare anche dei punti deboli e capire che, poi confrontandosi con gli adulti, che tutti li abbiamo, quindi forse l'adolescente che vive questo, capire che un adulto ha anche i suoi punti deboli, raccontarli,
certo,
sentirseli raccontare, allora non sono sola, cioè,
il fatto è che anche il fatto di vedere i genitori magari nell'adolescenza come dei supereroi, come delle persone che fanno tutto, che possono ogni cosa, poi però quando cresci ti rendi conto che anche loro hanno le loro mancanze, i loro difetti, le loro difficoltà, e quindi le umanizzi, diciamo, però è tutto lì.
È un passaggio, come, sì, dicevi tu, quando si è piccoli allora si ha una visione di se stessi e degli altri che in una maniera, poi si è adolescenti e tutto il mondo crolla, e anche i genitori, cioè nel senso che vedi anche più le loro fragilità, lo scontro, i conflitti,
sì,
che si hanno,
sì,
poi,
sì,
dopo l'adolescenza inizi ad apprezzare più te stessa, apprezzare più gli altri, poi nella maturità è tutto un percorso.
Sì, è un percorso di vita che è.
Quindi cosa ti sentiresti di dire a chi ha vissuto, vive quello che tu insomma hai passato sulla tua pelle, qualcosa che può dare forza?
Io mi sentirei di dire che tutto quello che gli altri dicono e dicendolo ti feriscono non è la verità. Diciamo che gli altri non possono appigliarsi sul tuo aspetto fisico e magari sui tuoi difetti, perché come ce li hai tu, li possono avere anche gli altri. E chi lo fa di solito è più debole. È una persona debole che si rivela forte, ma comunque ha le sue insicurezze. Diciamo che ritorniamo al discorso di prima, che diciamo il bullo, tra virgolette, si dimostra forte, ma in realtà dietro ha dei problemi interiori, ha delle difficoltà anche familiari, e magari vede in te addirittura quello che lui non ha. E vedendo in te quello che lui non ha, è come se volesse distruggere quella parte che lui non ha, perché non la devi avere neanche tu. E quindi diciamo che è tutto un cane che si
muove. Forse quindi riuscire a vedere l'altro così com'è, cioè il bullo, colui che si sente forte, in realtà non lo è, perché se io sono forte, sono sicura di me, non ho necessità di far sentire l'altro a disagio.
Esatto.
Il motivo, se io sono bella, tranquilla,
tranquillo.
E quindi so chi sono, no?
Cioè, non hai bisogno di denigrare gli altri.
Io ho bisogno, perché siccome io non mi sento così, quando io ti insulto io mi sento meglio,
più,
cioè, ma allora
esatto.
Forse io sono qualcosa di più, ma se io già so il mio livello non ho bisogno di andare lì a diciamo smorzare l'entusiasmo.
Quindi, quindi vederlo anche sotto questo punto di vista, con piacere anche insomma la persona che ci fa del male, però questo poi lo puoi fare tuo, col perdono, cioè proprio rilasciando perdono.
Bellissima questa frase che tu stai dicendo, lasciando perdono.